Abbiamo ora in collegamento un direttore, Franco Ceravolo. Ciao direttore, buonasera e bentrovato. Ciao.
Buonasera a voi.
Direttore, insomma, tu stai a Torino, vivi anche la realtà della Juventus, conosci molto bene l'ambiente bianconero. È cominciata la rivoluzione bianconera dopo 9 scudetti consecutivi o è una mezza rivoluzione quella che stiamo per vedere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi?
Ma non vedo rivoluzione, non mi dica quale rivoluzione c'è stata. Ma adesso hanno detto soltanto che non fa parte del progetto tecnico di Higuaín e qualche altro giocatore.
Sì.
E ci sta, è una rosa che va ringiovanita, una rosa che va rafforzata, che tra l'altro la Juve è già forte, come tutti sappiamo. Per cui, secondo me, l'ossatura di Juventus resta, come sempre, è stata questa la forza della Juventus, prendendo uno o due massimi calciatori per migliorare l'organico.
Però direttore, il fatto epocale è che la Juventus dopo tanti anni è costretta a vendere per comprare, cosa che invece non era accaduto soprattutto diciamo negli ultimi 8-9 anni, cioè da quando è arrivato Ronaldo chiaramente si è spostato l'equilibrio economico e oggi la Juventus deve guardare anche al bilancio, cosa che prima non era accaduto. No,
non è che si guarda sempre, si è sempre guardato al bilancio. Il problema è che la rosa della Juventus ha 28-30 calciatori che nessuna rosa, nessuna società può permettersi a certi livelli con stipendi importanti. Tra l'altro ci sono 7-8 giocatori che non rientrano nei programmi, credo, del nuovo allenatore, ed è giusto che si mettano sul mercato. E siccome sono giocatori di spessore, hanno un mercato, la Juventus farà cassa per prendere qualche giocatore per migliorare l'attuale rosa già forte, come dicevo prima.
Franco, però io con te volevo proprio parlare di questi 7-8 giocatori. Proviamo a ricostruire. Allora, uno è Higuaín, perché l'ha detto anche Pirlo.
Certo.
Possiamo metterci Khedira e siamo a 2. Matuidi comunque è già andato via e siamo a 3. Secondo te, per arrivare a questa lista di 6 o 7, quali potrebbero essere gli altri giocatori in lista di partenza? Anche dal punto di vista, voglio dire, generazionale, perché mi sembra che si voglia portare anche dei giovani.
Esatto, ci sono anche dei giocatori che arrivano a fuori, diciamo, Torino, che sono di proprietà, che mettono sul mercato. Ma tra l'altro sento parlare anche di Bernabéu, con probabile poi non ci sono direttamente. Le strategie di mercato li fa la società attuale con dirigenti che hanno dimostrato di essere all'altezza, per cui sono alla fine arrivano 6-7 calciatori, magari ne prenderanno 2 o 3, ed è giusto vendere prima di acquistare, in quanto la Juventus non ha questa esigenza, voglio dire, di fare il colpo subito. Ha già una statura, ha già una squadra forte, ha davanti giocatori che non è che tu mi segni Dybala, Ronaldo, non è che ce l'hanno tutte, per dire. A centrocampo faranno qualcosa, hanno sempre detto, e in avanti sicuramente, andando via Higuaín, prenderanno un giocatore di spessore che possa avere la squadra alta, un giocatore fisico che possa far sì che Ronaldo possa spaziare su tutto l'attacco, per cui hanno già le idee chiare. Si sta parlando di Dzeko o di qualche altro, insomma, corrisponde alle caratteristiche che cerca il nuovo allenatore.
Ecco, proprio il nuovo allenatore, direttore, che significato dai alla scelta della Juventus di puntare su un allenatore che però allenatore fin qui a livello di gare ufficiali, prima di questi primi allenamenti, aveva 0 minuti sulle spalle, neanche come è successo con i vari Guardiola e Zidane, da vice allenatore o da allenatore della cantera del settore giovanile?
Beh, sai, Pirlo sottolineo a Torino, l'ambiente juventino lo conosce bene, frequenta da sempre dirigendo la Juventus, si conoscono troppo bene, si hanno fatto questa scelta, hanno avuto opportuno farle perché conoscono e considerano i professionisti che può essere all'altezza. È chiaro che facendo questa scelta bisogna anche sostenerlo, la società, la Juventus, dimostra di avere le spalle larghe per poter sostenere sotto aspetto tecnico, diciamo, qualsiasi allenatore. Tra l'altro Pirlo ha le idee chiare, è stato molto chiaro su quello che vuole, e la Juventus farà di tutto per cercare di rafforzare. Non è facile rafforzare una rosa come la Juventus, come dicevo prima, ma hanno già obiettivi mirati e secondo me metteranno in condizione l'allenatore di poter fare, come dire, il salto di qualità e soprattutto cercando di vincere l'anno prossimo e restare nella storia, perché tutti vorrebbero vincere il 10° scudetto e sicuramente Agnello farà di tutto per cercare di arrivare prima, perché è un obiettivo unico, no?
Eh sì. Direttore, volevo chiederti che cosa pensi di Conte, perché alla fine, insomma, quello di venerdì sembrava un addio, hanno fatto una grande riunione, io l'ho definito un grandissimo 0-0, no? Quello che è accaduto l'altro giorno, nel senso hanno deciso di andare avanti insieme, però io non so se tutti questi problemi sono stati risolti o meno in casa Inter, perché quando un allenatore, insomma, dice quelle cose sembrava veramente un addio, l'aveva già detto anche in precedenza, saranno davvero riusciti a ricomporre questo rapporto all'interno della società?
Io penso di sì, le persone intelligenti riescono sempre a ricucire le cose, perché l'obiettivo è comune da parte di entrambi, della società e dell'allenatore. Sappiamo che Antonio vuole vincere, non vuole arrivare mai secondo, quindi a volte si fa lascia andare per suo, diciamo, come dire, orgoglio, perché è un vincente, quindi manifesta, o magari è istintivo a dire quelle che pensa e lo dice in faccia. Magari, ripeto, sicuramente hanno trovato il modo per ricucire, ma io credo che l'Inter, se vuole vincere, l'allenatore giusto per poter portare avanti questo obiettivo. Non è facile a Milano e nei altri posti, anche se la società, come sappiamo tutti, la proprietà dell'Inter è una proprietà forte, però non è semplice vincere, e Antonio ha tutte queste caratteristiche, quindi loro lo sanno che con Conte possono arrivare a vincere lo scudetto, e hanno ricuscito quelle che devono ricuscire.
A proposito di obiettivi, direttore, cosa ti aspetti di crescita, di step ulteriore in avanti da parte di Gattuso e dal Napoli, visto che questa sarà la prima estate in cui Gattuso avrà tempo di poter allenare, di poter valutare, soprattutto di poter gestire a stagione non ancora iniziata un club e una rosa che comunque l'anno scorso, soprattutto in campionato con Ancelotti, ha vissuto un girone d'andata, per dirla un po' così, ecco, assolutamente non all'altezza del livello dei giocatori che aveva.
Beh, diciamo che non ho raggiunto obiettivi che avevano in mente con Ancelotti, non era facile comunque, però Gattuso è stato bravo a rivoltare la rosa, ha fatto un grande lavoro, come l'ha fatto d'altronde anche a Milan, ma in tutte le città che ha lavorato, perché sappiamo che Gattuso ha fatto la gavetta anche da allenatore, non solo da calciatore, quindi è un vincente, poi lo conosco molto bene, non vorrei essere di parte, perché è uno di quei tanti ragazzi, diciamo, ha dato la possibilità diventare Gattuso, questo mi fa e mi inorgoglisce, insomma, personalmente. Quindi a volte parlare di Gattuso è bene, sempre che sono, come dicevo prima, di parte. Invece non è così. Gattuso è Reye, è un allenatore preparato, è un vincente, sicuramente non ha la rosa della Juventus, non ha la rosa dell'Inter, per cui questo bisogna capirlo anche i tifosi del Napoli, che parterà sicuramente dietro a queste due società. Poi se la giocano magari Lazio, Napoli, Roma, Milan, ma Inter e Juve sono un passo avanti e difficilmente verranno raggiunti in pochi anni. Devono ancora colmare questo gap lavorando solo, se vogliono veramente arrivare al livello di queste due società.
Direttore, visto com'è andata, come la giudichi la scelta della Juventus su Sarri? Cioè, chi ha sbagliato di più? Ha sbagliato Sarri di più o ha sbagliato più la Juventus a scegliere Sarri?
Intanto è vero, ha vinto, poi conta,
sì, no, quello sì,
conta i risultati, sì. Ha vinto lo scudetto, poi sbagliato quando uno vince, non lo so se è sbagliato. Si sono lasciate perché a volte, sai, i matrimoni si fanno in due, quando non ci sono i presupposti per continuare ognuno fa la propria strada. Hanno ritenuto opportuno prendere una strada diversa, però secondo me non ha sbagliato nessuno. Sala ha fatto il suo, ha vinto il campionato, la Juventus ha scelto Sarri e magari si poteva fare qualcosa in più in Champions, ma sa, una partita secca a volte senza pubblico può accadere quello che è accaduto, quindi vedi Barcellona, vedi Liverpool, vedi lo stesso Manchester City, che diciamo aspiravano a vincere la Champions League e poi sono usciti fuori, come tu sai, per cui sì, sì, non è mai scontato. Quindi evidentemente nell'anno che hanno vissuto insieme si sono resi conto che magari avevano due idee diverse e così si sono lasciate, per cui non c'è un chi ha sbagliato, hanno delle vedute diverse ed è giusto che uno prenda la strada che deve prendere, ognuno la sua, e hanno fatto questa scelta.
Direttore, in questi giorni si parla di, insomma, una possibilità piuttosto concreta di rivedere in Italia, vedremo se in Serie A, in Serie B, si parlava anche del Monza, un ragazzo che tu conosci benissimo come Sebastian Giovinco, che non è più giovanissimo, è un 87, e ti chiedo per questo se sarebbe stato lecito forse attendersi qualcosa in più dalla sua carriera, al netto poi della scelta ormai 5 anni fa di andare a Toronto in MLS.
Ma diciamo che Giovinco è stato intelligente, ma se la gente, purtroppo sono giudizi soggettivi, per me Giovinco è un campione, l'ha dimostrato in parte la Juventus, però sai quando poi sei la Juventus tutti pretendono tutto e subito, specialmente dei calciatori italiani. Non era facile, però ha dimostrato a Parma pure prima che è un campione. Stiamo parlando di un giocatore che ha delle potenzialità che appartengono ai grandi calciatori. Ha avuto un'occasione, un'opportunità e economica e professionale, diciamo, una proposta che, diciamo, che non puoi rifiutare, e l'ha colta al volo, è stata la sua fortuna. Quindi stiamo parlando di un calciatore che tra i primi 50 calciatori al mondo che guadagnano più di tutti, per cui di Giovinco ha fatto una grande carriera. In Italia non ha potuto dimostrare in pieno il suo valore perché non gli hanno permesso, ma per me era un campione già da ragazzino, da piccolino, per cui mi spiace, però ha avuto l'opportunità, ripeto, di andare all'estero e di guadagnare tanto perché se l'ha meritato.
Direttore, ultima domanda per quanto mi riguarda. Tu hai lavorato con Capello, Lippi, Ancelotti, Gasperini, De Canio e tanti altri. Mi soffermo su Gasperini. Pensavi che potesse arrivare a questo livello qui con l'Atalanta, cioè a giocarsi un quarto di finale, o era qualcosa di impronosticabile per quel club e per questo allenatore?
Per me non era impronosticabile, in quanto è stata la Juventus nelle giovanili, la Juventus con me, e se io l'ho proposto e l'ho fatto prendere al Crotone perché vedevo lui già un allenatore importante, lui era già con i giovani allenatore della prima squadra, tanto è vero che io ho detto e l'ho comunicato, se è allenatore della prima squadra deve andare via, e lui era scettico e io lo convinse ad andare a Crotone, come sapete poi dove io poi là collaboravo tanto, perché Crotone è la mia, diciamo, tra virgolette, mia creatura, ho sempre collaborato dall'esterno e dato i miei consigli alla società per 20 anni, per cui avendo il campionato e poi Gasperini ed anche Gasperini, ma per me era già Gasperini di oggi, anzi mi meraviglio come uno come lui, con tutto rispetto, la Tante è una grande società, una grande squadra, ha avuto, come sappiamo, quel parentesi con l'Inter, ma all'Inter all'epoca parecchi avevano fatto male, ma non è stato colpa sua perché non è stato messo nelle condizioni di poter fare bene il suo lavoro. Però uno come Gasperini, penso che a volte mi faccio delle domande, come mai le squadre importanti di, diciamo, di prima fascia non chiedono almeno un parere, voglio dire, a questo allenatore se è il caso di lasciare Bergamo o meno. Però sono fortunati di quella dell'Atalanta che ce l'hanno, quindi per caso il presidente deve avere veramente uno dei migliori allenatori che c'è in circolazione nel mondo.
Direttore, nel salutarti vorrei, insomma, un tuo commento anche sulla prima volta in Serie A dello Spezia, un'altra realtà che tu hai conosciuto, insomma 114 anni di storia, tanti tentativi sfiorati di promozione soprattutto negli ultimi anni, e poi la grande intuizione di affidarsi ad un allenatore come Vincenzo Italiano che, insomma, in pochi anni di carriera ha bruciato le tappe a suon dei campionati vinti, promozione, pare proprio un predestinato.
Intanto sono contento con quell'occasione perché la tifoseria meritava questa categoria. Io, come sapete, sono stato lì e dopo 55 anni che avevano potuto andare in Serie B, finalmente ci siamo riusciti. E quell'anno, mi ricordo, non solo, ci sono anche trovati in Serie B, come sapete. Quindi poi ho lasciato, e quindi conosco la realtà di Spezia, è veramente una piazza caldissima e quindi sono contentissimo perché veramente era inaspettata quest'anno la Serie A, perché c'erano squadre più blasonate rispetto allo Spezia all'inizio della stagione, però durante il percorso Italiano ha dimostrato di essere un grande tecnico e ha fatto, diciamo, è stato determinante per quelle che poi è arrivato il successo finale. Per me ha fatto un grande lavoro, ma non dimentichiamo nemmeno il suo detto sportivo Angelozzi, che insieme a lui, anzi insieme a lui, ha costruito la squadra e sono riusciti a portarle, diciamo, questa squadra nella storia, perché lo Spezia è il primo anno che sta in Serie A, ma da anni che magari con questa proprietà ci ha tentato, non c'è riuscito, quest'anno che magari era l'anno che non si aspettavano, e a volte succede sempre così, quando non aspetta una cosa poi arriva.
Direttore, è stato un piacere averti qua, grazie a Franco Ceravolo, grazie ancora,
piacere,
ciao direttore,
buona
a presto, grazie altrettanto, ciao direttore.